Ben ritrovati come sempre nel pomeriggio di Maracanã, un saluto da Marco Piccari
e da Stefano Impallomeni, buon pomeriggio Marco.
Ben ritrovato Stefano, ben ritrovato. E allora è il momento, appena mi danno l'ok, ci sono tutte e due, gli diamo il buon pomeriggio. E quindi buon pomeriggio a Massimo Orlando, ciao Massimo.
Buongiorno direttore, buongiorno Stefano, buon
ciao
pomeriggio
Massimo.
A tutti.
Ciao Massimone, buon pomeriggio anche ad Antonio Di Gennaro, ciao Antonio.
Devo chiamare direttore anch'io?
No, ma che me...
Sì.
Guarda Antonio, visto come dice.
Buongiorno a tutti.
Ciao Antonio.
Grande.
Dove sei?
Ciao,
sei
grande
già in Germania, Antonio?
Dove sei?
Allora, io sono arrivato a Coverciano e siamo a Firenze e facciamo...
Ma tu scusami, non eri 3-10, Spalletti ti poteva pure mettere 3-10, no?
No, io sono a Pollotto.
Però ci stavi bene, secondo me.
Servirebbe un dice
no, siamo qua, domani.
Vabbè, è stato 10 da Messico di gennaio. Oh, ragazzi,
il 14.
Col 14, ho capito, ma eri 10.
Vabbè, dai,
nazionale campione
siamo.
Del mondo poi, perché noi andiamo a Messico difendendo il titolo.
Sì.
Vabbè, ma questi parlano di 5. Questi sono 5, giusto?
Questi sono 5, sì. Antognoni, Baggio, Del Piero, Rivera e Totti.
Ragazzi, qui stiamo veramente dagli anni 70 fino agli anni.
Facciamo un giochino? Facciamo un giochino al volo? Se ecco. Si potesse prendere uno di questi 5 per la nazionale, chi prendereste?
Tutti e 5.
Tutti diversi. Dai, non facciamo 0-0. Se ne devi prendere uno. Facciamo sto giochino.
No, è doloroso, doloroso.
Bravo,
troppo doloroso.
È doloroso.
Guarda, Orlando mi risponde, Massimo.
Di questi 5? Eh?
Sì.
Ma dai, prendo Roby. Prendo Baggio, dai.
Pure io.
Sì,
io
ma uno è un artista, Baggio. L'altro un architetto.
Sono tutti forti, ragazzi. Sono tutti forti, ci mancherebbe.
Io Rivera nel 78 ero militare. Andammo a vedere una partita a Rimini, mi ricordo. Lui toccava, aveva il 43 a 35 anni, ha fatto 3 o 4 cose. Di una... Come si fa a dire? Cioè, questi 5 sono... Poi magari nel tempo, però in effetti Roby Baggio... anche per diciamo un po' anche come Giancarlo gli infortuni che ha avuto, ha fatto un'area strepitosa, insomma, poi anche ma poi anche se vedi anche i personaggi, no, dal punto di vista anche umano, insomma. Come fai a scegliere uno? Difficile. Quando quello del periodo, fai?
Sempre
Giancarlo, sono sempre a Firenze, poteva vincere tanto, secondo me altre cose, ha potuto rimanere lì attaccato insomma ai colori viola, come lo stesso un po' Del Piero, anche lo stesso Totti, Rivera.
Sì.
Se vai a vedere sono tutti quelli che sono rimasti proprio diciamo fedeli.
Che non ci saranno più secondo me questi giocatori bandiera.
Secondo me, ecco, secondo me è da rimarcare questa
esatto. Sono
questa
d'accordo.
Cosa.
Baggio ha fatto una carriera diversa perché ha girovagato un po' di più, no?
No, come però io ho capito perché Massimo ha scelto Baggio. Forse Baggio 3-5.
No,
è quello più sudamericano, cioè quello più vicino a Zico, a Maradona, cioè,
esatto.
Come caratteristiche non l'abbiamo mai avuto, non l'abbiamo mai avuto.
Però l'hanno messo in discussione, Baggio.
Sì, no, io dico per gli amanti del calcio, cioè noi siamo anche, ci piace il calcio, siamo... E Baggio, io ho capito perché Massimo...
Perché quando c'era il 4-4-2...
Cioè le caratteristiche di Baggio non ce l'hanno gli altri qua, capito?
Sì.
Quando nel 4-4-2 Baggio non poteva giocare, ecco si ritorna al discorso, chi non faceva il 4-4-2 non era la moda e Baggio aveva no difficoltà nel senso che per inserirlo o sbaglio, era così, ci ricordiamo. Poi ovviamente poi hanno visto che era talmente decisivo, talmente unico, secondo me insieme a Totti ha fatto delle cose veramente, ma tutti, però anche Francesco ha cambiato tre ruoli, lì c'è anche la mano di Spalletti che ha diciamo cambiato, anche ha fatto la punta l'esterno con Temman.
Però sai che ti dico che Baggio, Antonio, pur non vincendo con la nazionale, però io ecco adesso voglio dire, mi scorrono le immagini, io mi ricordo Italia 90 fece un gol pazzesco di Maradona, e poi anche negli Stati Uniti. Cioè, contestato,
finale,
Sacchi, quei problemi entrava, faceva una differenza. C'è il gol che fa Di Piatto. Dietro la mette sul paletto,
seconda
campione, fatto dei gol strepitosi, cioè tutti decisivi, importanti, eppure non ha vinto, però avrebbe meritato di vincere
assolutamente.
E secondo me in tutta questa storia azzurra dei 5, adesso non valutiamo il valore, usciamo fuori la storia azzurra dei 5, Baggio ha fatto delle cose,
è l'unico che non è campione del mondo di questi 5,
però ha fatto delle cose che, il gol con la Bulgaria, la doppietta con la Bulgaria,
sì,
Stati Uniti,
sì.
Poi in casa chi era? Che parte, dribla tutti e va in porta.
con
no, il... Italia 90.
Italia, no, con Cecoslovacchia pure.
Guarda, da centrocampo va dentro la porta, cosa che fa Maradona, Zico.
Dicevi Antonio, poi voglio sentire anche Massimo. Antonio?
Stavo dicendo, ha vinto il pallone d'oro.
Sì, 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 esatto. Questo è vero, assolutamente.
Sì, sì, sì. Che devo dire, anche Del Piero ha fatto degli anni, ragazzi, io l'ho visto anche gli ultimi in cui giocava meno, ma è sempre stato determinante. Giocatori, poi anche lo stesso Francesco Totti, per giocare a 41 anni si curava. Io so, almeno tu stai,
no, vabbè, ragazzi,
sì, ma sai che volevo dire, Antonio,
stiamo
io,
parlando,
cioè,
di mondiale, mostri sacri,
il
dai.
Mondiale degli Stati Uniti, il mondiale dell'Italia 90, sono stati i mondiali di Baggio.
Sì, assolutamente,
ecco, d'accordo. Capisci quello che volevo dire. E ha inciso in maniera, mondiale. L'ha marchiato proprio quei due.
Ti
mondiali.
Ricordi la finale? Lui giocò, era mezzo e mezzo, era mezzo tirato, aveva avuto del piccolo problema.
Vero che è stato Schillaci che è esploso, ma in Italia 90, sì. Ragazzi, gioca un calcio.
Orlando?
Ma niente, dice bene Antonio, tutti fenomeni difficili, però Robby secondo me aveva qualcosa in più, tenendo conto anche il fatto che veramente giocava il 70%, perché non si allenava Roberto, faceva solamente un po' di rifinitura e poi tutto potenziamento. Quegli anni le ginocchia hanno un problema molto più grosso di ora, dunque talento che ho visto in lui sinceramente difficilmente lo rivedremo qui in Italia.
Pensa alla passione che aveva questo ragazzo, vediamo un ragazzo ancora che aveva per giocare, vabbè, c'è il talento, ma lui ha veramente fatto i sacrifici, i giovani di oggi non li farebbero mica. Ma ve lo dico, io c'ho una scuola calcio, tanti ragazzini vanno dai 5 fino ai 17, ma tanti non avrebbero fatto i sacrifici che ha fatto lui. E poi mi diceva anche quando era col Brescia di Bazzone, al Bologna, lui lavorava, come diceva Mastro, proprio così. Quindi sapeva, e poi gli altri ovviamente lo accettavano, perché tu lo accetti un giocatore così, anche se si allena meno. Ma è normale. Poi aveva un'umiltà incredibile, d'altronde l'umiltà è quella dei forti, dei grandi, c'è poco da fare.
Sì, sì, ma l'umiltà è fondamentale secondo me per poter fare qualcosa. Comunque
Giancarlo ha avuto quegli infortuni, insomma, ha rischiato anche di giocare più, eppure poi è rimasto attaccato ai colori viola perché lui voleva vincere e ha vinto nulla. Io ho vinto la Coppa Italia, se non sbaglio.
Ma posso Orlando, vi coinvolgo tutti, parto da Massimo. Orlando, perché a tuo giudizio, Massimo, non abbiamo più questo tipo di talento in questo momento?
Ma guarda, è una cosa che non riesco proprio a capire e non riesco neanche a farmene una ragione, perché prima era ciclico, no? E usciva sempre uno, due numeri 10 clamorosi, no? E sì. E adesso basta, non lo vedi più, sinceramente, che in Italia non nasca più quel tipo di giocatore, io credo che sia solamente frutto di casualità. Però ti devo dire anche una cosa, al nord ad esempio, nord Italia, non si gioca più nelle strade, non si gioca più in quelle situazioni dove comunque miglioravi, secondo me, al di là delle qualità che uno c'ha già da madre natura, però... Il fatto di giocare per strada, giocare ovunque ti capitasse, adesso non li fanno più queste cose. Dunque, secondo me, anche da questo tu capisci che il calcio, almeno in Italia, è cambiato.
Mm. Io penso che nel settore giovanile gli tolgono la fantasia.
Quindi tu dici che è la tattica che sta sacrificando i ragazzi? Cioè, diciamola schiettamente.
L'hanno detto anche i grandi allenatori, l'altro giorno, più tempo fa, anche Fabio Capello. Che i giocatori nel settore giovanile sono d'accordo, magari vengono così, sofferiscono il fatto del discorso tecnico, della giocata, dell'inventiva, di fare quello come diciamo faceva anche nel strada, perché per strada lo facevi, e sai che facevi di fatto all'uomo dopo 100 modi. Adesso stanno cercando di andare a un convegno, stanno cercando di mettere delle prestazioni in cui si ripercorre un po' quello che si faceva per strada. Però sono convinto anche che nei settori giovanile la tattica ha sofferito, ha messo sopra l'aspetto proprio tecnico della giocata dell'inventiva, dell'esplosità, di fare quello che uno sa fare. Io non è che voglio mettere, io nella mia scuola calcio il ragazzino deve fare, se non lo fa mi incazzo, scusate il termine. Se uno ha queste doti, io dico tu le devi fare, se no mi incavolo. Perché è giusto avere giocare, poi quello deve esprimere quello che uno ha. E se lo deve fare sempre, in certi versi.
Stefano, sei d'accordo anche sì. Tu, vero? È un po' questo il problema.
Ma è evidente che il problema sia questo. Cioè, prima si nasceva in mezzo, si giocava all'oratorio, in mezzo alla strada. Giocavi, poi dopo la tattica la scoprivi intorno ai 14-15. Adesso c'è una compressione diagonali, terzo uomo, quindi anche il linguaggio è cambiato. I ragazzini vengono rincoglioniti sistematicamente da istruttori che vogliono fare carriera loro, non vogliono tirar fuori, cioè loro vogliono arrivare a far diventare Guardiola. Cioè, c'è un demone, capito, che si annida dalle basi di questo calcio che è malato. E nessuno fa niente per cambiarlo, perché io sono d'accordo con
allora,
come dice.
Se tu fossi presidente di una società, se fossi uno, mettiamoci così.
Cioè, invece di scoprire i talenti, sono loro che vogliono fare carriera.
Se tu vuoi un allenatore, parlo della primavera, può essere anche il ma della primavera, che poi insomma dovrebbe essere quella che poi fornisce anche la prima squadra. Vuoi un allenatore, oppure impronti diciamo la tua mentalità, un allenatore che deve tirar fuori i ragazzi per poi farli giocare in prima squadra, o un allenatore che deve vincere per far carriera? È lì il problema di fondo, ragazzi, secondo me.
E poi non dimentichiamo, Antonio, anche le indicazioni, i messaggi che vengono da questi ragazzi. Il ragazzo, la personalità, ha detto bene Antonio, anche Massimo, cioè tu non puoi, a Orlando lo vedi a 13 anni che tratta il pallone, a 10 anni che tratta, ma vai, dribbla tutti, poi dopo lo prendi per i capelli a 14-15 anni, dice guarda, il gioco del calcio non è questo. Ma invece adesso a 10 anni ti fa la diagonale, il birillo, ma che roba è? È pazzesco, Marco. E qui però nessuno ne parla e si va avanti così.
Però,
poi si paga pure adesso, si paga pure per giocare a pallone, ma ragazzi.
Se un allenatore vuol fare carriera nel settore giovanile, perché vuol andare, cosa fa? Vuol dire tutto. È normale. Se vuol fare carriera, se tu vuoi tirar fuori i giovani, il lavoro proprio specifico, secondo me la società deve pensare a questo, a prendere allenatori che devono lavorare sul prodotto per poi tirarlo al meglio, per fare anche valutare, e anche come si faceva noi a Firenze. Questa aveva la linea verde, aveva gli anni 70, e tutti i ragazzi venivano a tetto di rimanere. Ora è più difficile, molto più difficile.
Allora aspetta, ci scrive un ascoltatore al 331 82 00 23: mi piacerebbe intervenire, io sono un allenatore delle giovanili di una squadra qui in Inghilterra, Stefano da Londra. Chiamiamolo Stefano, è uno dei nostri amici. È vero, non possiamo, è vero, vediamo un attimo di contattarlo in altro modo. No, dicevo, è un discorso che mi piace molto, perché poi questo qua ci fa anche, visto che siamo partiti con il talento di questi calciatori, quindi sentite, voglio portarvi su un altro anche argomento che prima abbiamo toccato un po' con Stefano. Ci sono due allenatori che voi conoscete molto bene e che conoscete molto bene anche le rispettive squadre. Massimo, Orlando, parto da te, no? Palladino, sì. Firenze, Italiano, Bologna. Destinazioni sì. Nuove per questi due allenatori. Però parlavamo prima con Stefano e comunque tutte e due si prendono due belle responsabilità. Parlavamo anche chi rischia di più in questo tipo di scelta, perché la Fiorentina è reduce da 3 finali comunque nel giro di un anno. Il Bologna è reduce da una stagione storica, la conquista della Champions, la qualità di calcio che ha espresso. Insomma, si prendono due belle patate bollenti, no?
Sì, da una parte e dall'altra, però io credo che sarà importante a Firenze quello che verrà fatto sul mercato, perché Marco, se tu prendi Palladino, però poi dopo gli smembri la squadra o non gliela rinforzi, per quanto uno possa essere bravo, lo mette in difficoltà, anche perché la piazza, ti posso assicurare che è molto molto arrabbiata dopo la sconfitta di Atene, perché la terza finale persa comunque ha fatto perdere un po' la testa ai tifosi. Dunque quella è la strada da seguire. Prima che purtroppo morisse Gio Barone aveva comunque già parlato di un allenatore simile, no? Come idee di gioco, con un giovane, insomma loro puntavano su quel tipo di allenatore lì. Bisogna che gli facciano anche la squadra, perché sennò va in grande difficoltà. E dall'altra parte invece secondo me è ancora più pesante, perché sostituire Thiago Motta è un bel problema. Bisogna anche vedere anche lì se i giocatori della passata stagione rimarranno al Bologna, se gli verrà smembrata mezza squadra, insomma, come hai detto te, per me è un grosso problema per questi ragazzi. Poi dopo sono molto bravi e preparati, troveranno anche le soluzioni, però insomma vanno in due posti dove gli allenatori rispettivi hanno fatto molto bene, e far meglio non è per niente semplice.
Dige.
Però sono d'accordo con Matti. Abbiamo presente che Palatino viene da un percorso della primavera, il settore giovanile, però è cresciuto, cioè il percorso l'ha fatto con gente che di calcio lo fa da una vita, cioè il gente come Galliani, la mentalità, e prima c'era anche il dottor Berlusconi, che poi insomma poi ci ha lasciato. Quindi c'è una mentalità di qualcosa che è di una struttura, no? Di come improntare. Lui ci ha messo del suo con un diciamo con una capacità di porre il proprio gioco. Quest'anno ha anche trovato delle alternative, no? Sempre ripresa a tre, quest'anno ha fatto anche dei moduli diversi, quindi si è adattato a un gruppo di squadra che era una, insomma, ha fatto veramente degli ottimi campionati. Adesso va in una realtà, se va a Firenze, la realtà, come diceva Massimo, totalmente diversa. Sono d'accordo, perché l'anno scorso ok l'abbiamo perso, ma quella che ha inciso molto è quella di quest'anno, cioè, perché è stata gestita anche in maniera diversa, è stata giocata anche in maniera diversa. Secondo me la Fiorentina ha perso una grandissima occasione e poi l'ha persa ancora una volta al 115esimo, l'anno scorso al 95esimo, quindi ha dimostrato ancora di disponibilità. Anche se bisogna riconoscere l'italiano che nei tre anni che ha fatto un percorso dove è arrivato sempre in conference, certo, cioè in Europa, anche se costa meno, che conta meno, e ha fatto delle finali, certo le ha perse, e veniva da dei campionati molto difficili, la Fiorentina lottava sempre per noi precedenti, però non c'è mai stato, all'inizio sì, poi quando ha perso Vlahovic ha cominciato, è stato qualcosa di diverso, però lui poi è andato avanti, e poi quest'anno a gennaio voleva come diceva Massimo, voleva dei giocatori per aumentare il livello, voleva Gudmundsson, e Gudmundsson è un giocatore che poteva cambiare, diciamo,
volevo cambiare un po'
molto, quindi con Bologna devo dire, dopo un'annata così, ma anche Thiago Motta avrebbe avuto dei problemi, no? Nel senso che a riconfermarsi non è
poi confermarsi è sempre più difficile, no? Questo è quello che ci insegna
una squadra, a meno che non vai, però bisogna vedere se rimane in te, certo. Se rimane un giocatore importante,
certo, no, il mercato bisogna comunque vederlo. Stefano, invece ti chiedo una cosa, tu prima hai detto mi sembra Palladino che rischia un po' di più, non mi ricordo adesso la risposta.
No, ma ho dovuto rispondere, ho detto italiano.
Però ti chiedo una cosa invece, non ti sembra che tra i due club, per il modo di operare, ha qualche garanzia in più proprio italiano, con
sì,
Sartori,
appunto,
quello che
è difficile per lui, perché proprio c'è la diciamo Sartori dietro, tutta una struttura che di calcio sa, insomma, Tenucci che di calcio sa, c'è Bergamini dietro che c'ha anche Raffaele Regali, ma insomma è stato uno che mastica, cioè il Bologna non è che la Firenze sia diverso, però insomma sta in una fase adesso, voglio dire, contestazione dei tifosi, in ambiente poi Massimo rivive.
Dice più serena dice come situazione.
Beh, insomma, molto più serena Bologna, quindi rischia di più. Cioè, italiano, se fa un campionato da sesto, settimo posto, ottavo posto, secondo me il valore del Bologna.
C'è una pretesa maggiore, tu
secondo
dici.
Me il Bologna è questo.
Attenzione. Thiago Motta curava molto,
cioè, Thiago Motta
più
è arrivato quinto, ma il Bologna vale il decimo posto, secondo me. Quindi
il valore,
c'è un errore, entra dentro una trappola, capito? Una palude pericolosa italiana, perché chissà di. Ma adesso non è perché per chi mastica un po' di calcio, il Bologna vale il nono decimo posto. È arrivato quinto, boh, fa la Champions League, secondo me.
Perché
anche curava abbastanza
molto l'aspetto difensivo, anche Thiago Motta, ragazzi.
Sì, italiano, no, però dice, io dico, secondo me, come valore di rosa, il Bologna è questa roba qua.
Sono d'accordo.
Non lo so, ha infilato una serie di risultati magici, no, meritati.
Anche il fatto lavoro che è stato fatto.
Lavoro all'allenatore, certo. Però c'ha la Champions League, che è un perfetto intruso, no? Con tutte le specialità, che va a fare la Champions League Bologna, no? Come la regge?
Se no, deve fare la squadra.
Esatto, deve spendere i soldi. Cioè, Daniele deve avere delle garanzie. Ecco perché dico che Palladino arriva là. E vai a fare quello che ha fatto italiano, pure lì è un'impresa, quindi tu mi hai fatto scegliere,
certo,
ho scelto
certo,
italiano,
certo, certo.
Però devi fare due finali consecutive in conference,
sì,
andrà in finale in conference, secondo me non ci andrà la Fiorentina il prossimo anno con Palladino in finale in conference, non ci andrà, te lo dico già da adesso.
No io
ma non perché io tifo italiano,
no
perché
capito.
Firenze era, allora Firenze lui l'ha intercettato l'ambiente il primo anno, gli volevano bene, nessuno contestava, infatti il rammarico mio un po' un peccato, perché io lo stimo tanto. Secondo me lui si è incaponito in alcune cose, in alcune letture che lo hanno condannato, tra virgolette.
Sono d'accordo.
E quello che dice Cagni è giusto, cioè se lui continua e persevera così diventerà un buon allenatore, per un'ottima carriera. Invece lui può diventare un numero uno per me.
Stefano, ma infatti Thiago...
Allora, o lo capisce o che te lo dico?
mi piace
Stefano,
molto questa Tiago
Motta a Bologna valutava anche l'aspetto di gestione della partita, come dicevo prima, accurato di più l'aspetto difensivo, e questo non vuol dire che ti devi difendere,
certo,
non
esatto. L'idea. Bravo.
Era più, aveva più equilibrio, c'è poco da fare.
Paladino è bravo, perché se l'ha fatto suo, però dai, Firenze Massimo la conosce, cioè Firenze ti sderena, come si dice a Roma.
Sentite,
cioè, fine è dura,
l'ultima curiosità, approfitto della vostra presenza, di tutte e tre insieme, voglio chiedere una cosa. Stavo vedendo delle valutazioni di mercato. Kvaratskhelia si è arrivata, il Paris Saint Germain offre 100 milioni, 100 giù di lì,
milioni,
eccetera.
Ragazzi, sono...
E ho visto anche sulle Leao ci sono delle...
tutto a 100.
Aspetta, ti chiedo proprio una domanda con risposta secca. Leao pure valutazione, siamo arrivati a 170, arrivata dall'Arabia, offerte pazzesche per questi. Mi chiedo una cosa così secca, tra questi due giocatori qua, Kvaratskhelia e Leao, chi è quello più forte che meriterebbe una valutazione importante?
Guarda, ti rispondo io brevemente, ho 6 secondi, ti rispondo, io mi priverei di Leao, non tanto di Kvaratskhelia, perché capisco perché Conte lo vuole confermare, che Kvaratskhelia ha un suo perché all'interno.
Forte?
No, io non ti rispondo chi è più forte. Tra i due sacrificerei Leao,
okay,
e non Kvaratskhelia.
Ok. Perché lo ritieni più difficile?
Più aderente, con le dovute correzioni, con il rilancio psicologico. È un giocatore che può dare di più al Napoli, in più di quanto possa fare Leao all'interno del Milan.
Ok.
Perché Milan resta, secondo me, se tu metti un altro a posto di Leao, resta competitivo. Anche meno forte di lui.
Orlando?
No, sono d'accordo con Stefano, perché è una questione anche di testa. Kvaratskhelia c'ha più fame, secondo me, c'ha proprio ora quest'anno, okay, è stato un anno particolare, anche se poi dopo lui ha fatto tante buonissime partite, ma nel gioco di Conte lo vedo veramente protagonista. L'altro è un fenomeno potenzialmente, però sai, va a reppare, va 10 ore a fare le canzoni, entra in campo con una testa come fosse sempre un divertimento e non una cosa seria, e credo che questo aspetto suo difficilmente se lo leverà, ecco, è il grande limite di Leao, perché se fosse convinto e riuscisse a capire che ogni partita è fondamentale, con le sue qualità le vincerebbe da solo le partite.
Tu lo ritieni più forte Leao di Kvaratskhelia, Massimo?
Ha più qualità Leao sicuramente, okay. Okay. Però è più, dovessi scegliere anch'io prenderei Kvaratskhelia, c'ha fame Marco, conta
dal
tanto,
punto di vista della personalità ti convince di più, mi sembra di capire. DJ
uguale anch'io, Leao ha delle doti incredibili ma le sfrutta al 50% anche inerente alla squadra. Ora guardiamo Kvara quest'anno come tutta la squadra. Non è stato al massimo, però ha detto bene sia te, poi anche Massimo, ha più fama, più mentalità, nel senso anche atteggiamento, perché le osce degli atteggiamenti, ragazzi, che veramente vanno a peggiorare quelle che sono veramente le sue qualità, che sono tante, ma non le esprime al 100% ancora. Quindi la valutazione da dove può venire, non lo so, mi sembra non esagerata di più. Quindi per un discorso Conte vede più qua, più anche nel lavoro, in tutte le situazioni. Quindi è poi un giocatore che anche lui fa la differenza. Leao la fa un po' al 50%, ecco. Quest'anno sia lui che altri hanno reso veramente, anche per l'esborso economico, hanno reso veramente molto poco rispetto a quelli. Infatti il Milan ne ha pagato.
Comunque è stato l'anno dove ha fatto più assist. Quest'anno Leao, sto vedendo, 13 assist, insomma.
Nelle partite contano.
Ma non si discute quello. Il peso specifico all'interno della squadra.
La differenza devono fare nelle partite contano. Per esempio, tornando alla Fiorentina, l'ultima partita, la finale, Nico Gonzalez non c'è stato. Beh, ragazzi.
Sì, verissimo, allora ne parlavamo con
differenza.
Stefano.
Sì. Questo è il discorso.
Mancato il giocatore più importante.
Che gli ingaggi 5 volte gli altri, perché giustamente il valore. Allora gli devi fare la differenza. La devi fare, se no io te li levo.
Sì. va bene, mi ha fatto molto piacere questa chiacchierata di calcio con voi. Antonio, io so che ti devo salutare, ti ringrazio come sempre, buona settimana.
Ciao, ciao, ciao Antonio.
E buon lavoro con la nazionale, buon lavoro.
Ciao, ciao.
Allora Massimo, rimani con noi, torniamo subito dopo il break, apriamo un attimo un capitolo Juventus su due argomenti, torniamo tra pochissimo.